File 9, pagina 98. Ricordi di Dachau di Benito Pujatti. Fra i rastrellati del 2 dicembre a Puglia c'era lo studente Benito Pujatti, classe 1923. Non era parente di Gabriele, di famiglia antifascista. Un fratello era stato incarcerato e un altro militava nella Resistenza. Venne deportato da Dachau, dove gli assegnarono il numero di matricola 135506. Nel dopoguerra, laureatosi in ingegneria, è vissuto fra Torino e Pino Torinese. La sua testimonianza è stata inserita nell'archivio della deportazione piemontese e deceduto nel 2007. In sua memoria, il comune di Pino Torinese ha istituito delle borse di studio. La memoria seguente, pubblicata nel libro Testimoni, luoghi, memorie, viaggi di studio nei lager nazisti 1998-2006, edito dalla città di Moncalieri. Quanto riporterò in questi appunti potrà non seguire qualche volta una giusta sequenza temporale, ma ricordare dopo oltre mezzo secolo mi autorizza a sperare di essere perdonato. Stendere però queste note per me è un atto di riconoscenza verso coloro che mi hanno voluto quale testimone oculare per rendere noto quanto quella tragedia sia stata immensa e per sottolineare la necessità che essa non sia dimenticata dalle generazioni attuali e future. Sono stato preso in rastrellamento il 2 dicembre 1944 senza motivi che potessero interessare i nazifascisti. Infatti, la mia adesione al movimento della Resistenza non era ancora stata sancita ufficialmente, anche se mi erano affidati compiti di informazione sulla situazione locale ai diversi gruppi operativi. Questo anche per la situazione familiare in cui mi trovavo. Dopo la morte improvvisa di mio padre nel giugno precedente, l'arresto con carcerazione da parte dei nazifascisti di mio fratello maggiore nella zona di Trieste, precisamente a Ronchi dei Legionari, zona particolarmente bersagliata per la presenza di formazioni partigiane jugoslave molto attive, e con l'assenza dell'altro fratello, che in qualità di comandante nell'ambito delle formazioni della divisione Osopo doveva necessariamente stare latitante senza comunicare con la famiglia, mia madre e me. Questa situazione aveva creato uno stato di tensione e paura che non mi consentivano di far partecipe mia madre delle mie intenzioni. Conosciuto però il pensiero e la posizione di mio fratello nella divisione Osopo, concordai con lui la mia partecipazione alla Resistenza, pur continuando a convivere in famiglia, anche se questa in ultima analisi si è dimostrata una scelta poco fortunata. In questa veste potei intervenire con più autorità nell'avvisare, consigliare ed equipaggiare, nei limiti concessi, le formazioni partigiane locali e in transito. Abitavo in un comune del Pordenonese, al confine con la provincia di Treviso, allora conglobato nel litorale adriatico, territorio sotto il controllo delle autorità tedesche. Questa posizione geografica si prestava a puntate offensive da parte delle formazioni partigiane di diversa tendenza politica, per cui venivo a essere frequentemente contattato. Così, per esempio, ospitai il comandante locale delle formazioni garibaldine e fortunosamente riuscii a metterlo in salvo da un'improvvisa incursione di militari tedeschi. Altre incursioni improvvise ci sono state, ma la conoscenza del luogo e il continuo contatto fra noi locali ci hanno sempre aiutato a non cadere nelle maglie dei nazifascisti. Questo fino al 2 dicembre 1944, mattina tranquilla e non in allarme per presenze o movimenti sospetti, quando improvvisamente da tutti i lati sono sbucati fascisti armati e nessuna possibilità di fuga si poteva intravedere. Nonostante l'assicurazione di persone autorevoli sulla tranquillità del paese e degli abitanti e addirittura di un ex commilitone del comandante fascista, nulla ha potuto farli recedere dal caricarsi su un autocarro e, scortati da armati, proseguire in altri paesi per altri rastrellamenti. Ricordo qui e mai dimenticherò la disperazione di mia madre che, capita la gravità del fatto, si vedeva privata dell'ultimo figlio ancora presente. Tentativi di fuga non erano possibili, tant'è che cercai un approccio con uno della scorta, ma l'arma puntata contro mi indusse a non insistere oltre. La partenza verso il carcere di Pordenone, dopo un altro rastrellamento in un paese confinante, avvenne verso mezzogiorno con arrivo alle 13. Quattro giorni dopo, incatenati come comuni delinquenti, scortati da fascisti, fummo trasferiti nel carcere di Udine. Dopo tre giorni in questo carcere, caricati in vagoni merci sprangati naturalmente dall'esterno, siamo partiti per Dachau. Qui cominciano le tragedie, non ancora la fame, date le scorte di casa, ma essendo in ogni vagone più di 30 persone, la situazione igienica diventò drastica sia per gli odori che per mancanza d'aria. Alcuni di noi furono colpiti da crisi di nervi e da svenimenti. Durante il viaggio, uno in possesso di un piccolo coltello riuscì ad aprire un piccolo vano sulla testata del vagone. Uscendo da questa apertura e facendo leva sui respingenti, qualcuno con un balzo è riuscito a raggiungere la scarpata, o meglio a fuggire, ma a uno è toccata la cattiva sorte di lanciarsi mentre il vagone transitava su un ponte. L'urlo che abbiamo sentito ci ha fatto desistere da ogni altro tentativo di fuga. Al ritorno in patria abbiamo saputo che la fortuna era stata amica con alcuni, ma altri sono stati subito ripresi. Dopo tre giorni di viaggio arrivamo a Dachau e, scortati da nazifascisti, facemmo l'ingresso al campo della Porta, ora famosa, su cui campeggiava la scritta Arbeit macht frei. Nota: Arbeit macht frei, in italiano il lavoro rende liberi, era il motto posto all'ingresso di vari campi di concentramento nazisti. La frase è tratta dal titolo di un romanzo del 1872 dello scrittore tedesco Lorenz Diefenbach e venne usata per la prima volta per il campo di Dachau nel 1933. Fine della nota. Naturalmente infissa su un cancello di ferro ben sprangato, il nostro convoglio era costituito di circa 150 prigionieri, tutti italiani. Subito abbiamo avuto la sensazione che la tragedia in cui eravamo coinvolti fosse più grande di ogni immaginazione. Parecchi carri trainati da cavalli portavano casse accatastate disordinatamente non chiuse e, data la loro posizione sui carri, contenenti, come si poteva intuire, più corpi in ognuna. A questi seguivano altri carri equipaggiati con bandine laterali. Dalla parte posteriore penzolavano gambe, braccia, teste e altre parti del corpo, ma la magrezza di quegli arti e il colore grigiastro di quei corpi, seppure visti da un paio di decine di metri di distanza, davano da dubitare che fossero morti recenti. A noi, appena arrivati in attesa di inoltre di immatricolazione, ancora con la presenza dei fascisti, venivano impartiti ordini comprensibili e comandi a suon di scudisciate da parte di una SS che in bicicletta si divertiva a intrufolarsi fra noi, se poi qualcuno accennava a un benché minimo gesto di difesa, quello si accaniva con un sadismo incomprensibile, credo, non solo a noi appena arrivati. Questo durò circa 2 ore, con un po' di tranquillità quando quella SS se ne andò. Finalmente cominciò un controllo e l'immatricolazione. Attraverso un percorso ben delimitato all'interno di una baracca, in prossimità dell'entrata, siamo stati spogliati di tutto: vestiti, biancheria intima, portafogli e ogni altro oggetto personale, e nudi, introdotti nella sala docce, che, visto l'aspetto tetro, sembrava veramente una sala di morte. Si è saputo poi che era stata approvata come camera gas, ma mai usata, perché considerata non idonea e sostituita da altre più adatte, e anche queste usate solo per il collaudo. Usciti all'esterno, nudi naturalmente, hanno proceduto alla disinfezione a base di creosoto, quindi alla consegna di indumenti, e siamo stati avviati alle baracche per l'alloggiamento. Faccio presente che i miei indumenti consistevano in una camicia che copriva appena l'ombelico e in un paio di pantaloni, forse mutande, mentre fui in grado di tenermi le scarpe e un paio di calze. Le baracche, blocche, suddivise in 2 coppie, distanze, stuben, equipaggiata ognuna con posti letto su 3 piani a castello, per una capienza di 70, 80, forse 100 persone, ospitavano in quel periodo circa 250 prigionieri. I servizi consistevano in 2 file di circa 10 WC ognuna e un locale con 2 lavabo del diametro di circa 1,5 metri, capaci di accogliere da 10 a 15 persone in tutto per una rinfrescata appena possibile. Tutti noi del paese arrivati a Dachau, alcuni furono avviati ad altri campi, fummo alloggiati nella baracca 17, Block 1, Stube 1. Qui la vita fu abbastanza tranquilla, almeno per noi della prima Stube. Infatti il capo Stube, austriaco internato fin dal 1934 per motivi politici e con numero di matricola 8, fu prodigo di consigli e suggerimenti e attuava quegli accorgimenti che attenuavano i gravi disagi e spesso facevano risparmiare punizioni talvolta gravi. L'appello al mattino, contemporaneo alla pulizia delle stanze, eseguito all'esterno in presenza di SS, impiegava circa 2 ore e sempre a petto nudo, da non dimenticare che l'abbigliamento personale era in linea di massima per tutti come il mio. Il controllo pidocchi che lo seguiva prolungava non poco quella permanenza. Questo controllo poi, eseguito dalle SS, anche se preventivamente attuato dagli internati, considerata la situazione generale, portava quasi sicuramente a un esito positivo e come effetto a un'ulteriore permanenza all'esterno condita con numerose vergate. La conseguenza era che il punito veniva ricoverato in infermeria, depennato dalla lista della Stube e inviato nel block di rigore. Del nostro gruppo, uno, Gabriele Pujatti, subì tale trattamento, ma l'interessamento del capo Stube lo riportò da noi. Questo periodo, che secondo la prassi era l'attesa di richiesta di manodopera da parte dei sottocampi di Dachau, terminò l'8 gennaio 1945 con l'invio al sottocampo di Augsburg. Nota: fu uno dei sottocampi dipendente da Dachau. Fine della nota. Prima della partenza ci fu, consegnata la classica divisa dei Lager, pantaloni, giacchino e cappotto a righe grigie azzurre e nessuna biancheria. Il trasporto fu attuato con camion, senza nessuna protezione, e alcuni già delibitati da un lungo digiuno, colpiti da infiammazioni alle vie respiratorie, furono ricoverati in infermeria. Due del nostro gruppo non sono stati inseriti nei turni di lavoro. Ad Augsburg fummo alloggiati in due capannoni della capienza di circa 1500 prigionieri e furono subito stabiliti i turni di lavoro. Con pochi conoscenti fui assegnato al turno notturno dalle 18 alle 6 e comincia così la tragedia per tutti noi. Posso dire per noi del turno notturno, ma non fu molto diversa per gli assegnati al turno di giorno. La sveglia alle 14.30 era l'inizio della tortura, che si protraeva fino alle 9.30 del mattino successivo. Prima fase l'appello all'esterno del capannone, che veniva attuato a furia di scudisciate, calci e pugni, più che a chiamata. Pagina 105.